Attilio. Cari fratelli, Giuseppe e tutta Radio Blast, sto ascoltando un video e vorrei farvi questa domanda. Come mai, se Noè è stato benedetto da Dio durante il diluvio, dai suoi tre figli, Yaft, Cam e Sem, sono uscite tutte queste maledizioni e disastri che hanno colpito tutta l'umanità? Grazie a tutti voi, che Dio vi benedica. Con affetto, Attilio. Allora, come mai, se Noè è stato un uomo giusto e fedele, perché da suoi tre figli sono usciti tutti i disastri che vediamo oggi? Ma sono venuti dai suoi figli questi disastri?
Cioè, tutti i disastri del mondo sono venuti dai figli di Noè, praticamente.
È vero quello?
Beh, logico. Tutti da Adamo ed Eva, discendenza. Così come da Adamo ed Eva è venuto un Caino, da Noè e la signora Noè, è venuto un Cam, quello che si è comportato male. E poi discendenza. Poi lo vede anche nella genealogia di Israele, da un re malvagio veniva un re buono, raramente, e da un re buono veniva un re malvagio, spesso.
E perché? Sicuramente Noè ha dato una buona educazione ai tre figli. Perché sono diventati così?
È perché il diavolo, che la natura caduta di Adamo ed Eva. Cioè le pecore come Noè, pecorelle come Noè, sono rare. La regola è, che ha detto Gesù, larga la porta, spaziosa la via che conduce alla perdizione, molti vi entrano, stretta la porta che conduce alla vita e pochi la trovano, quindi la stragrande maggioranza. Però nel corso dei secoli i cristiani salvati, eccetera, sono miliardi. Nel corso dei secoli il gruppo unito più grande è quello cristiano. E gli altri sono tutti divisi, ognuno per sé contro tutti. È solo in questo mondo che ci sono fascisti, comunisti, nazisti, uniti per un po' di tempo finché non crollano, e poi sono tutti sparpagliati. Dove sono i nazisti di ieri? Dove sono oggi i nazisti di ieri? Ci saranno un gruppuscolo qui, un gruppuscolo là, però i cristiani nominali sono 3 miliardi, nominali e neanche di nome. Quelli veri mi aspetto, non so, 200-300 milioni, quelli nati di nuovo, quelli il cattolico che oltre le statue vede Gesù, il protestante che oltre le dottrine vede Gesù. Nel mondo, chiamiamoli nati di nuovo, saranno qualche centinaio di milioni, però sono mezzo addormentati. Ci speriamo di non essere di questi. E allora, alcuni dei più grandi uomini della Bibbia, Davide, va bene, con Batseba, e l'apostolo Paolo, come lo vediamo in Romani 7, cosa dice questo? Sono stati grandi peccatori. Anche tra i 12 figli di Israele vi erano dei veri e propri criminali, una razza di criminali figli di Israele, quasi tutti. Si è salvato giusto Giuseppe e un altro uno, due, Ruben un pochino.
Di Israele e Giacobbe?
Giacobbe, sì. Criminali. Allora, ci uccidevano a destra e a sinistra, perché la sorella è stata violentata, male, sbagliato. Hanno ucciso tutto un villaggio. Tutto il villaggio hanno ucciso. Simeon e Levi. Va bene. Quindi, cioè, i figli di Noè non furono un'eccezione. Cioè, anche loro fecero cose giuste e sbagliate. E la discendenza della discendenza lo stesso. I figli di Samuele. C'è Prima Samuele 8 lì?
Sì.
La devi leggere. Leggiamo dei figli di Samuele, verso 1 e 3.
Prima Samuele 8, 1 e 3. Quando Samuele divenne vecchio, nominò i suoi figli giudici di Israele. I suoi figli però non seguivano le sue orme, ma si lasciavano sviare dall'avidità, accettavano regali e pervertivano il giudizio.
Quindi i figli degli uomini di Dio di regola sono scellerati.
Ma perché?
Come di regola? Perché?
I figli di Davide, il grande Davide, maggioranza sono scellerati. I figli di Noè, c'era Cam, che il figlio Canaan fu maledetto lì. E Caino, perché? Perché ha detto Gesù, è grande la porta che conduce alla perdizione, perché c'è il diavolo, perché l'uomo è caduto nel giardino.
Allora è una scelta che fanno, come tutti gli altri.
Sì, Sì, come prima del diluvio, solo Noè si è salvato con la sua famiglia, in otto.
Sì.
Perché sono caduti, va bene?
Sì, sì, sì.
Quindi vediamo nel secondo libro di Samuele che molti dei figli di colui che fu grandemente benedetto Davide erano assassini, usurpatori del regno del padre, cercarono di fare patricidio, ci scatenarono una guerra civile che Davide, uomo di Dio, per evitare il bagno di sangue, scappò. E poi, insomma, tutta la Bibbia vedi questo, tutta la Bibbia, anche nella Chiesa cristiana, Anania Safira, capitolo 5, faceva problema di soldi che era promesso alla Chiesa dei soldi, poi le ha dato la metà, ipocrisia, Giuda per 30 denari, cioè c'è il male dappertutto, capito? Perché? Perché la caduta nel giardino, ecco perché. Va bene, è un miracolo che Dio non ha spazzato tutti, nel giorno del diluvio poteva veramente far fuori tutti e Noè portarlo in cielo, d'accordo. Va bene, però poteva dire, va, l'esperimento è fallito, cari angeli e arcangeli, qua, infatti dice in Genesi 6, Dio disse, mi pento di avere creato l'uomo. Però Dio è amore.
Amen.
E allora non ci illudiamo, Dio ci benedice, ma non ci obbliga ad essergli fedeli. Non ci obbligherà a essere fedeli contro la nostra volontà, quello dipenderà da noi.
Va bene? Cioè, come la salvezza è individuale. Non è perché il mio padre è salvato, anche io come figlia devo essere salvata. È una scelta individuale.
Sì, c'è anche una scrittura però in 1 Corinzi 7 che dice se i genitori sono santi, i figli sono santi anche loro.
Ma quando sono piccolini, no? Perché quando arrivano a una certa età anche loro dovrebbero scegliere, o no?
Eh sì, quello bisogna vedervi e bilanciare questa scrittura con altre perché lui c'è ancora la scelta di ribellarsi contro i genitori. Di essere un figlio scellerato che ama più il telefonino che i genitori. Mm-hmm. Oggi l'idolo più grande al mondo è il telefonino, non c'è un idolo più grande, è un idolo satanico che la gente si porta in tasca. Noi li usiamo qui però per mandare email a destra e a sinistra, le pecorelle, non per guardarci la pornografia, per fare Facebook.
Amen.
No, Dio ci liberi.
Amen.
Infatti i nostri bambini qua non hanno telefonini. Niente, non hanno. Sì, c'ha il telefono, ma il telefono è del nonno, però quello che fa solo.
Sì. Ecco, senza internet.
Senza internet. Va bene?
Sì.
Va bene. Io vedevo anche i mormoni per le strade che telefonavano e usavano i telefonini per senior, telefonini che è solo telefono. Non usano i mormoni o smartphone. Una cosa molto ammirabile. Quindi, fratelli, nella vostra casa. Non lasciatevi intimidire da che ci sia qualcuno, che può essere un figlio, può essere un padre. Non fate entrare telefonini nelle case, a meno che non sono consacrati a Gesù. Va bene, se può essere tuo figlio, può essere tuo padre, tua madre, tua figlia, dice guarda qui, l'affitto lo pago io, il cibo lo pago io, il telefonino non entra.
Mm-hmm.
Va bene, c'era Wigglesworth, uno dei più grandi guaritori, anni 40. E lui, quando andavano a visitarlo a casa, va bene, bussavano, posso entrare? Fa, tu puoi entrare, ma il giornale che c'è in tasca lo devi lasciare fuori. Nel senso, non volevo che arrivasse un ospite e si mette a leggere il giornale. E magari ci sono bambini in giro, ah, cosa dice? Ah, guarda cosa qui, guarda, qui hanno violentato, rubato, stuprato, ecco, guarda, assassinato. Ah, parliamo un po' di cosa fa il diavolo. Il giornale sta fuori. Quindi se a casa mia io pago l'affitto e pago il cibo, se tu vuoi stare qui, felicissimo, che ti voglio bene, caro papà, mamma, figlio, figlia, quello che è, va bene, felice, molto felice, però il telefonino sta fuori. E quando esci fuori che te lo riprendi, che lo vai nel tuo, non so, sulla attaccapanni dove lo lasci sto coso, e ti consiglio di stare attento perché lì, ci sono cose belle e cose brutte, come l'albero della conoscenza, del bene e del male. Puoi vedere un film su Gesù o puoi vedere un film sul diavolo, su come Puoi vedere un film su Gesù come abbandonare il diavolo, vederne uno sul diavolo come abbandonare Gesù. Tutto alla distanza di un click.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Amen. E anche accettare la correzione. Se io faccio qualcosa di sbagliato con il mio telefono, accettare che mia sorella o mio fratello mi prenda il telefono per una settimana, per un mese, perché è per il mio bene. Per esempio, questa settimana abbiamo parlato con una coppia, entrambi cristiani, dolcissimi, e la moglie ha problemi con giochi sul telefono. E abbiamo suggerito al marito, insegnala con amore, però se lei cade sempre in questa tentazione, allora prendi il telefono per una settimana e non glielo dai più. E lei
non
deve
glielo
capire,
dai più per una settimana o due settimane,
sì,
quello che è.
E lei deve capire che è per il suo bene, per aiutarla, per liberarsi da questa assuefazione. Quindi alla fine sarà più felice. E quindi accettare questo tipo di correzione che è per il nostro bene.
Beh, lì si vede se tu sei la sposa di Cristo o la sposa del mondo. Lì si vede che tipo di se sei cristiana vera o falsa.
Sì.
Accettare le correzioni. Vabbè. Infatti ieri abbiamo parlato che stiamo organizzando con i fratelli membri della nostra chiesa, con gli estranei ci andiamo piano, i cristiani passeggeri no, turisti molto piano, che non conosciamo, no? Però i fratelli che sono membri della chiesa, organizzare dei gruppi,
sì,
e anche chiamate cellule in certe chiese, di maniera che se devono spostarsi e andare al terzo mondo possono aiutarsi, quindi magari c'è la sorella anziana, 60 anni, e c'è fratelli più giovani, coppie sposate, eccetera. Va bene, fratelli e sorelle che si possono fare una cellula, no? E quindi spostarsi, andare insieme nel terzo mondo o andare o spostarsi dentro l'Italia o in Germania, dove sono. Mm-hmm. E quindi una cosa, sto parlando di persone e gruppi, non che devono abitare insieme, perché lì è un'altra storia, lì è complicato. Lì, quando entra un falso fratello che abita con te, non è facile farlo uscire. Però se ognuno abita a casa sua, anche i fratelli, i gruppi che si spostano, che vanno per esempio nel terzo mondo, così, non andate a affittare una casa insieme, non funziona. Non funziona, funziona una settimana, due, poi scintille, poi i fratelli sono arrivati qua in Sud America, hanno tentato, abbiamo anche aiutato in quello, ma scintille di qua, scintille di là, sono divisi, scappati. Ci scrivono ancora da altre nazioni lamentandosi dell'altra sorella che ha fatto questo e quello. Capito? Ci scrivono ancora lamentandosi delle liti che hanno avuto qui cercando di convivere nella stessa casa,
sì,
condividere l'affitto. Non funziona. Però c'è allora che ognuno abbia casa sua. Se andate nel terzo mondo così in una città, nella nazione X, il mio consiglio è se siete due gruppi, tre gruppi, cioè quattro, cinque, sei, sette persone, quello che siete, ecco, affittate una stanza per ciascuno. Una coppia prende una stanza o una casa, non so quello che vuole. La sorella singola prende un'altra stanza, diciamo in città. Come gli studenti, ognuno c'è la sua stanza. E vi incontrate poi a casa di questo, a casa di quello, ogni giorno se possibile. Siete una cellula, siete una piccola comunità. Quindi quel che voglio dire, quelli che vogliono fare questo, la prima cosa che dovete imparare è ricevere correzioni, come le sorelle qua dicevano. Se non ricevete correzioni, non tentate neanche.
Non si può vivere insieme.
No, non
si può.
Scappate il più presto possibile. Se siete con un fratello che non accetta una correzione, e magari con scritturale, no? Se non l'accetta, fate un sorriso e tagliate la corda. Siete con la persona sbagliata. Cioè, il vero fratello e sorella si capisce innanzitutto se ricevono correzioni. Leggi Giovanni 15, dice il tralcio che porta frutto, mio padre lo pota. E lo pota cos'è? Correzione. Correzione, guarda, ieri ha dato Gesù, scrivetelo, Matteo 18, 15 al 17. Tuo fratello sbaglia, corregge. Se non ascolta, prendi due fratelli. Se non ascolta, dillo alla Chiesa. Quindi alla Chiesa, agli anziani. Scrivete ad Angela, a noi. E se non ascolta la Chiesa, che sia come l'eretico. Sempre in amore, non è che devi litigare. In amore, sai, grazie. Ognuno a casa sua. Quindi questo è un consiglio per i saggi.
Amen.
Quando una persona non riceve correzioni, una, due, tre, siete con la persona sbagliata. Va bene.
Proprio l'altro giorno leggevo secondo Timoteo, capitolo 3, verso 16 e anche 17, e mi ha colpito perché dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile per insegnare, riprendere, correggere e educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
Ecco, ripeti il riferimento.
Secondo Timoteo 3, 16 e 17.
Secondo Timoteo 3, 16.
Allora, la scrittura è per insegnarci, per riprenderci, per correggerci. Abbiamo bisogno
di
correzioni.
E se uno non riceve la correzione scritturale, data in amore però,
Sì.
Non tu parolacce, la Bibbia dice, no, non così. In amore, come si corregge? Ci guarda, ho sbagliato più di te, anche io sbaglio. Però sai, se potessi smettere di... E ieri le sorelle sono venute e mi hanno dato delle correzioni al signor Giuseppe. All'inizio ho ricevuto la metà. Poi quando sono andato da solo col signore, mi ha dato l'altra metà. Capito? Perché un anziano che non riceve correzioni è buono a nulla. Ha smesso di crescere. Segreto per continuare a crescere nello spirito è ricevere correzioni. Prova a lasciare un albero senza potarlo. È fra poco è un mostro. Va bene?
Sì, amen.